onore un attimo solo e poi diamo a Gidio Meazza, certo. Prego, Gidio. Prego, Gidio.
Sì, volevo solo avvisarvi che non era attiva la registrazione.
L'abbiamo,
Solo
grazie.
questo.
L'abbiamo avviata in questo momento, grazie Gidio.
Ma io ho l'impressione, ma forse sbaglio, che nella scelta solitaria del mistico, dell'anacoreta, ci sia il massimo della comunità, anzi, proprio lì c'è la comunità, perché chiaramente lui si porta dietro le voci della sua anima e il dialogo con Dio. È l'unico che dialoga con Dio tra i suoi fratelli. Io ricordo una cosa, adesso racconto un episodio personale, tanto oggi abbiamo tempo, possiamo divagare, che ti sono grato che me l'hai fatto venire in mente. Io ero andato a visitare la casa di Brahms a Baden-Baden, dove c'è un bellissimo ritratto di Schumann, naturalmente. E all'uscita tornavo verso Baden-Baden perché la casa era piuttosto in periferia e c'era un casino di traffico terribile. Esasperato dal traffico, era l'ora del tramonto, vedo un luogo dove si può entrare, una specie di chiesa, diciamo così, con un piazzale enorme, mi ficco dentro con la macchina e poi entro in questa grande chiesa silenziosa e mi metto seduto in fondo alla chiesa su una grande cassapanca. Sono lì da pochi minuti che sopra di me sento un vocio di voci femminili che ridano, scherzano e poi che si mettono a cantare. Poi è venuto naturalmente il proprietario della chiesa che mi ha sbattuto fuori questi italiani. E tornando riflettuto, io ho sempre avuto, come dire, una certa superficiale. Un certo superficiale giudizio sulla scelta delle suore di clausura, cioè, clausura. Sono delle vili che temono la vita. Non avevo capito niente. E ho sentito quel giorno che loro lì dentro facevano per la comunità molto di più di quello che noi in macchina suonando. Quindi ecco, è questo che, ma d'altra parte, quello che tu hai posto, Dante, da una parte, sono d'accordo, certamente. Sono i grandi problemi del temenos, del dove ritagli, appunto, no? Dove, e se dai o non dai una voce all'infinito, naturalmente. Grazie, grazie molte.
Grazie. Allora,
Devi prendere il microfono.
Grazie. Sì, Andrea. Dunque, sì, grazie mille, questa roba è così. Quindi, una dimostrazione di lavoro. Allora, partiamo da quest'ultima osservazione che ha fatto Simi. Hai detto, tutto dipende da come fa il taglio, cioè se riesci o non riesci a dare voce all'infinito, hai appena detto così, no? Io penso che il correlato di questa cosa che hai detto, o forse è un correlato interlocutorio, quindi forse è un altro modo per dire lo stesso, oppure è un'alternativa a ciò che hai detto tu adesso, che penso che la questione non sia tanto, la dico così, per me la questione non è tanto quella di capire se riesci a fare bene il sacro e quindi a dare voce all'infinito, perché questo non... Da una parte succede sempre, tu l'hai detto, no? Ogni foglio mondo è il mondo e quindi lo fa. Poi hai detto anche bisogna capire se poi chi lo fa, se il performer sa assumere la responsabilità di questo dar voce all'infinito. Però hai detto accade sempre in realtà. L'altro lato della faccenda, quello che a me preme di più e che mi sembra più chiarificatore dei problemi che abbiamo ad esempio qui a Mecri, io avverto che aleggi dentro Mecri, è il problema dell'addestramento ad ascoltare quella voce dell'infinito che risuona ogni volta nel foglio mondo, cioè in ogni nome, cioè in ogni gesto, cioè in ogni finito, in ogni figura, diciamo così, in ogni figurazione. Quindi il problema, secondo me, non è tanto bisogna capire se riesce a dar voce all'infinito, ma è bisogna capire come ci si addestra ad ascoltare, che tipo di attenzione si richiede, quale tipo di atteggiamento, di postura, come ci si addestra a questo ascolto. C'è una qualità dell'ascolto che è il corrispettivo, il correlativo della qualità del taglio o della delimitazione della figurazione, ed è in quell'ascolto che si sente la voce dell'infinito. Capisci cosa voglio dire? Quindi c'è una dimensione relazionale fondamentale, una relazione con l'alterità, con la pluralità, no? Che si gioca dentro al tema del foglio girasole, del foglio mondo, della figurazione, del ritaglio, del temenos, della responsabilità che tu evocavi, e c'è una dimensione relazionale o una dimensione plurale o multifocale di coessenzialità, di complementarità tra differenze, anche nel movimento che tu hai cercato di evocare quest'oggi rifacendolo, il movimento che dà inizio, diciamo così, ad un esercizio filosofico. Tu hai preso questo caso, come io comincio, e poi hai detto appena provo a dirti come io comincio, ho già cominciato, quindi in realtà sto già rifacendolo il movimento. Poi è curioso che mentre raccontavi, facevi questo percorso, no? Mostrativo, ostensivo direi, dei preliminari figurati, quindi già in seconda battuta, già rievocati, ricordati, già perduti, eccetera, del tuo modo di iniziare un cammino, un percorso, la produzione di una espressione, ad esempio a Mecri, di un'espressione filosofica. Nel fare questo tu hai poi usato delle immagini, delle metafore, ma anche no, proprio delle parole che nel modo più diretto possibile evocavano la postura o la responsabilità di colui che fa questo lavoro, la condizione di colui che fa questo lavoro, e hai usato termini teatrali. Non è un caso che Gianfranco appunto poi abbia rievocato, ma adesso se ne potrebbe parlare lungamente anche se fosse questo il nostro punto, ma insomma ha rievocato appunto Grotowski, no, Stanislavski, che ha rievocato Brecht, insomma. È curioso insomma anche questo, come indicare una cosa che poi tu hai continuamente fatto anche senza dirla, no? Già prima di dirla, e cioè che il problema è cosa fai, come lo fai, cosa fai, allora in questo senso anche che ascolto, come si fa, cosa si fa, e in che senso questo che si fa lo possiamo chiamare un esercizio di pensiero, in che senso questo esercizio di pensiero può essere costruttivo, in che senso questo essere costruttivo ha a che fare con la tradizione che chiamiamo filosofia, con la tradizione del pensiero che chiamiamo filosofia, con quale tra le voci di questa tradizione. Tu hai cominciato dicendo non si tratta dei testi, eventualmente prova a mostrare come nasce un testo, diciamo, no? Da dove viene un testo. C'è una dimensione esecutiva di tutta la faccenda che ha a che fare con quello che tu hai detto in merito al preliminare, ma anche al luogo e al supporto. Quindi una qualità dell'ascolto, una qualità della relazione, una qualità della correlazione. Io ho l'impressione, ed è questa una delle cose su cui vorrei un po' ragionare oggi, per fare l'esercizio, ho l'impressione che questo stesso tema, se sono riuscita a richiamarlo, no? L'alterità, la pluralità, nel gesto della figurazione, del figurare, questo stesso tema sia circolato ripetutamente nel seminario di quest'anno, che appunto si chiamava Trasfigurazioni, e che si chiama Trasfigurazioni, che si colloca nel quadro di una anatame critica dedicata, come sappiamo, a abitare, disabitare, sconfinare. Questa nostra cornice è ancora presente, no? Vorrei dire in due parole, ma credo che ci intendiamo al volo oramai. Vorrei dire che quando Sini parla, per me, quando Sini parla di figurazione, di limitazione, di confine, sta parlando esatto di quell'atto figurativo, ritagliante, che è l'atto della emergenza di una figura, con tutto il suo irraffigurabile. Quindi, Trasfigurazioni era il nome del nostro seminario, del tuo seminario. Questa dimensione è stata evocata ripetutamente, anche adesso, in merito ai supporti e ai luoghi del fare un esercizio di pensiero, ma al tempo stesso questa dimensione, l'alterità, la pluralità, è ripetutamente nel corso del nostro seminario andata a cadere sulla questione politica, sulla dimensione, sull'orizzonte politico. Forse l'aggancio tra il figurare, no? Il confinare, il fare figura, il nome, il canto, insomma, tutta questa serie di questa catena di forme dell'esprimere, del premere fuori, insomma, del dar figura a un detto, tutte queste figure, dicevo, si legano ad una dimensione che abbiamo chiamato politica, ma forse non è così ovvio, così evidente. Cioè, mi sembra che uno dei punti più difficili nel seminario di quest'anno sia stato proprio quello dell'attraversamento di questo incrocio. In che senso il figurare, il confinare, implica risvolti che sono di ordine politico? Ti è stato anche chiesto esplicitamente, a un certo punto, vabbè, ho capito, ma dici politica, ma grande politica, e tu hai fatto un lavoro, secondo me, straordinario nella sessione a cui hai dedicato le tavole 4 e 4 bis, che sono, guarda un po', le tavole su cui io ho cercato di fare un piccolo esercizio. Quindi qui cosa farò? Cioè, cos'è che mostrerò? Io penso che quello che posso fare è è reiterare quello che tu hai appena detto. Quindi mostrare cosa accade, cosa ho fatto, cosa faccio, rifarlo, cioè riperderlo, condividendolo in questa relazione con altri che accade attorno a questo tavolo e che in qualche modo fa un po' da micro macro, no? Cioè da piccolo esempio di ciò che accade ogni volta in grande. Aggiungo che si è sempre soli e al tempo stesso non si è mai soli, quindi la scelta solitaria, l'intellettuale, colui che fa cultura, che un operatore, un operaio della conoscenza, un'operaia della conoscenza, colui o colei, so, questa gente qua, no? Sini l'ha evocata più volte nella sessione a cui ha dedicato la tavola quarta e quarta bis. Sono qua le tavole, le ho portate, ho chiesto a Sini di poterle avere tutte in modo da averle a mano. Chi è a casa può andare nel sito di Mecri, sono tavole già caricate, già condivise. Tavola 4 e 4 bis. La tavola 4 si chiama I figli della terra, la tavola 4 bis politica. Allora, rifare quello che si mi ha detto, cioè fallarlo, e sia sempre soli, cioè sia sempre insieme, sia sempre politici, no? In che senso, come questa cosa accade, perché mai sarebbe così e quali conseguenze operative per noi, ad esempio, che lavoriamo a Mecri. Io a casa ho sempre, cioè, come sempre, ma credo come tutti, no? È inutile non dirci questa cosa qua. Cosa fai? Che parti sempre da qualche parte. Sei già partito, ti trovi che sei già partito, quel momento della fantasia, dell'immaginazione filosofica, detto Sine, no? Quando, cioè, ti arriva un'immagine, una figura, te la trovi, ne viene in qualche modo scelto, no? Difficilissimo è di solito quando si è studenti, questo succede, ed è veramente penosissima quella fase dello studentato in cui ti si dice: ma qual è il tuo progetto di ricerca? No? E tu devi trovare qualcosa che sia interessante, originale, scientificamente rilevante, cioè tutta questa roba, no? Ed è un tormento enorme, perché se non ce l'hai già un problema, trovarne uno è molto complicato, no? Allora, a volte mi capita che gli studenti mi dicano: su cosa vorrei fare la tesi con lei? Bene, su che cosa? E no, mi dica lei, perché no, cioè, io non ho interesse a fare la tesi con lei. Se lei ha interesse a fare la tesi con lei, con me mi dica su che cosa, no? Però capisco che per moltissimi, questo è anche. Dipende anche dai docenti, no? Spesso ti dicono: vuoi fare la tesi come? Ok, ho da fare questo, mi fai questa ricerca qua, fammi la monografia su questo, eccetera. Quindi a volte gli studenti e le studentesse rimangono disorientati, ma è che appunto io invece ho patito quei momenti in cui mi si diceva che dovevo trovare un problema che rispondesse ai criteri di un altro. Insomma, no? Va bene, si è sempre da soli, si parte da soli, quindi si trova soli. E questa solitudine è qualcosa di molto speciale che va riconosciuta, cioè che va trattenuta. Perché soltanto se la trattieni ti rendi conto che in quella solitudine si mostra, in quel confinamento appunto, no? Che tu chiami solitudine, si mostra, accade, già lavora l'altro, l'alterità. Quello che è preliminare o extraliminare, insomma, gli altri sono là, gli altri sono là, e tu inizialmente però non lo sai. E inizialmente li ritrovi come, cioè li cominci a sentire arrivare come associazioni, appunto, no? Mi colpisce sempre molto quando ci sono interventi che appunto immediatamente richiamano altri, no? Gianfranco dice: appunto, mi viene in mente Dante, mi viene in mente Uso, mi viene in mente, sono tutti questi fantasmi che arrivano, no? Arrivano, e che si mostrano, ma si mostrano a partire dalla solitudine, dal tuo essere là. E tutto il problema per me è iniziale, è come restare là, come restare là, come restare là. Perché soltanto restando là ci si comincia ad accorgere che poi alcuni dicono: Sini a volte me lo diceva quando ero giovane, diceva: sì, ma poi la cosa va da sé. Cioè poi parlano gli altri, poi veramente comincia a succedere. Però c'è, perché vada da sé, c'è una fase preliminare di sosta sulla figura che ti arriva, cioè su quel confinamento, su quel ritaglio, quella solitudine, diciamo così, quella singolarità irripetibile, un momento di sosta a partire dal quale cominciano le ecolalie, che sono la dimensione politica della contemplazione, che che sono la dimensione politica di quel momento contemplativo. Dimensione politica al momento contemplativo per chi contempla, cioè per il solitario. Pensavo alle suore di clausura di cui dicevi, no? Che poi erano un gruppo, nel caso che tu hai raccontato, no? Quando l'eremita o il monaco, a cui altra immagine che colpisce molto Sini, che usa spesso, quando l'eremita, il monaco o la sorella claustrale si trovano in questa posizione, quando avvertono, no, nella loro sincera solitudine, non quando sono in gruppo, in coro, ma proprio nella singolarità, dove tutto è silenzio, diciamo così, no? E comincia a sentire invece che c'è un infinito vociare. Quando accade questa cosa per la suora, per il singolo, come lo avverte? Io riesco a capire, a intuire, a immaginare questo avvertimento, questo momento. Oso dire che mi pare di averlo in qualche modo sperimentato. Cioè, non so se voi, se anche voi sia capitato, però riesco a fidarmi di questo racconto. Mi succede che nella più piena solitudine, se riesce a resistere, no, a starla, a non scappare, lì dove c'è il silenzio più profondo comincia a brulicare, no, un vociare diffuso che poi, se riesce a stare ancora, parla e va, no, e diventa tanto di qualcun altro che ha parlato, i pensieri che ti vengono, il filo che si fa, quelle che noi chiamiamo le associazioni, qualcuno le chiamava le libere associazioni, poi tutto il bello è metterli in forma di discorso condivisibile, esprimibile, trasmissibile, ok, quindi in questo momento lo riesco a credere, cioè ci credo, e ce lo sento perché mi è capitato. Quello che mi dà maggiore difficoltà, e su cui io ho personalmente delle difficoltà, quello a cui su cui ancora mi interrogo tantissimo e che mi sfugge, il cui segreto mi sfugge, ma probabilmente perché non c'è nessun segreto da fare, quindi appunto l'esercizio è in corso, è invece il momento in cui il solitario nella solitudine non avverte soltanto che in lui accadono i canti degli altri, gli antenati, le parole, ma avverte che lo avvertano anche gli altri, cioè l'alterità non c'è soltanto, non entra in contatto solo, diciamo così, nella singola esperienza di sconfinamento da sé, fuori di sé, diciamo, no? Nel preliminare, ma anche nell'ultraliminare, cioè in quell'alterità che è lì, oltre. Insomma, quando gli altri sentono, no, queste voci, quando sono capace di produrre, di generare quell'ascolto nel quale soltanto la voce infinita, come dice Sini, cioè il mondo, parla non solo a me, ma tramite me ad altri. Questo è il grande problema della formazione, secondo me, della trasmissione, ed è il problema della comunità. Ecco perché quando Gianfranco dice appunto il cantare insieme, però un momento solitario, preliminare, adesso cioè, usiamo l'immagine del canto, ma insomma è essere pronti a fare insieme, no? Quando è che io avverto, come si fa a esercitarsi a questa potenza, a questa forza, a questa efficacia, quella dell'avvertire, non dell'imporla, dell'avvertire che quel canto di altri va verso altri e accade che ci si trova composti, no? Composti, pronti ad essere un coro. Questo io penso che sia molto difficile, per me è molto difficile, per me è molto difficile, penso che sia uno dei temi di Mekri, penso che sia uno dei temi di una politica culturale come dire, che ci ingaggi in un modo alternativo rispetto a ciò che non ci convince. Invito tutti a rileggere quelle pagine straordinarie di una chiarezza cristallina di Simi sulla tavola 4 bis politica, provocato e riprovocato, anche molto seccato, questo forse non lo sapete, no? Cioè, ma perché devo stare a dire, guarda che secondo me tu la devi fare questa cosa? Cioè, devi dire cosa intendi tu. Non devo mica dare una definizione di politica, adesso io se capisco, no, guarda che... Boh, si è messo, chiaramente, imprecando, mandandomi a quel paese, non capisco niente, ma tu pretendi, dammi la definizione, non pretendo niente, però secondo me se provi a fare questa cosa avrà grande utilità. Infatti per me l'ha avuta, secondo me anche per te. Rileggetela se non l'avete fatto recentemente, perché sono pagine chiarissime, chiarissime, onestissime. Bene, questione politica, di una politica culturale, passa attraverso questo snodo, secondo me, per me, che è la mia difficoltà, capite cosa voglio dire? Cioè, io sono in difficoltà su questo. Se poi, forse una volta l'avevamo chiamata, a me che la chiamavamo sull'efficacia. Allora, voglio dirmi, non ha nessuna garanzia dell'efficacia. Detto in altri termini, quelle suore, per te, hanno prodotto quell'effetto di incontro con un'alterità, no? Per te, nell'accidentalità di quella situazione, di quel momento, in quell'axis terre, come dici tu, di uno stufo che vuole svicolare al traffico, si imbatte in questa cosa e loro facevano il loro canto, che loro avvertissero, forse ciascuna di loro, non lo so, un po' ogni tanto, eco di un infinito che in loro cantava. Questo lo riesco a immaginare, ma loro, come dire, ma questo infinito ha risuonato in te, no, nel tuo ascolto, per una catena di accidentalità che infine sono te, sono il tuo ascolto. Allora, questa alterità di fuori, che è veramente l'alterità radicale, capite? Perché è ingovernabile, perché è proprio l'altro mistero, no? L'altro che non è. Come, e di cui neanche a volte, pensa al caso delle suore, neanche a volte io so che esistano, no? Quell'altro radicale, che è come il mondo, capite? Che è proprio l'altro da ogni mia figura, da ogni mio me, da ogni mio adesso, quell'alterità. Come si raggiunge? Perché si raggiunge a volte, forse non è da intendere raggiungerlo, forse bisogna fidarsi che questo non dipende da te, forse volontà di potenza il farlo, il desiderarlo, non lo so. Bon, questi sono un po' i tormenti, diciamo, collaterali. Adesso provo a fare questo, a condividere con voi questo esercizio. Che vi dicevo, è partito da questo ripetuto stagliarmisi nella memoria della tavola 4 e della tavola 4 bis e della sessione di cos'avevo, era forse marzo? Sì, sono qua. Sì, sono qua. Potete con delicatezza farvele passare. 4 e 4 bis, certo. Allora, io mi sono detta. Avevo proposto io a Sini di fare delle dimostrazioni di lavoro, mi sono detta non sei mai riuscita a farle poi, ridendo prima dicevamo sì, però nessuno si è stracciato le vesti. Cos'è che ti induceva, mi sono chiesta, a insistere sulla necessità di provare a costruire uno spazio assieme? Non è un caso che oggi siamo così attorno a un tavolo, con questi fogli che girano, con queste cose, con questi intoppi, inceppi, fili. Cos'è che ti induceva a cercare di fare assieme, no, di un piccolo lavoro, un piccolo tratto, un'autoesposizione di questi luoghi, di queste premesse, di queste piccole ossessioni? In riferimento al tema dell'abitare, cioè perché? E poi perché la questione del fare tagliare, ritagliare, creare uno spazio, cioè far figure, capite? Figurare. Stiamo figurando, plasmando, mettersi così in questa posizione lungo il tavolo, attorno al tavolo, non è come mettersi al seminario in ascolto pronta, è tutto diverso, sono scemenze, ma non ci sono che queste piccole scemenze a modificare la qualità di quell'esercizio che chiamiamo l'esercizio del figurare. Cos'è che mi induceva? Allora sono tornata, per cercare di rispondere, sono tornata ad alcune cose che avevo evocato, credo nella prima sessione, quando cercavo di spiegare, o meglio di anticipare in modo appena suggestivo forse, ma non certo argomentativo, come mai il seminario si sarebbe concentrato sul tema della figura. Ricordate i tableau vivant? Vi raccontai del presepe di Greccio, vi raccontai dei primi tableau vivant, di che cosa è, del fatto che ci fosse una dimensione performativa nel tableau vivant, ci fosse l'idea e chi guarda un po' il primo tableau vivant è stato proprio un evento collettivo nel quale si è messo in figura animata, cioè si era memorata in una memoria attiva la vicenda di una rinascita, no? Di una rinascita, come se le cose morte rinascessero, appunto si rifacessero vive attraverso una esecuzione che evidentemente ha natura performativa. Allora, in quella prima sessione io dissi, allora, volevo dire che rapporto c'è tra abitare e figurare, no? Perché abitare, disabitare, sconfinare e poi appunto trasfigurazioni, no? E la trasfigurazione, la potenza del mondo e l'irraffigurabile nelle figure, cioè come stanno assieme queste robe, no? Allora io dissi alcune cose, le ricordo qua perché l'ho ricordata a me stessa, cioè io ho cominciato così a casa, mentre avevo questa ossessione della tavola 4 e 4 bis, del perché avessi quell'ossessione, appunto ve lo potrei raccontare, ma rifare lo stesso gesto, no? Cioè rifare un altro racconto di una cosa che non è quella e via dicendo. Mentre ero accompagnata da questa presenza della tavola 4, mi sento, senti, torna lì a questo tema, perché e cosa c'entra figura con abitare? Cos'è che avevi detto di abitare? E di abitare avevo rammentato cose ovvie, cioè che la parola abitare, il verbo abitare ha a che fare con l'habitus, con l'abeo, con l'avere dunque, ma anche con l'avere consuetudinariamente, no? Ripetutamente, quindi con l'avere ciò che non ti può essere tolto, perché è te, cioè i tuoi comportamenti, il tuo ethos, quindi abitare, abito, abeo, habitus, ethos, quindi comportamento, portamento, questa era la prima catena, no? E poi avevo detto che, e giocavo sul dentro e il fuori, sul fatto che allora quello che io ho di più mio, di più intimo è la mia indole, no, l'habitus inteso proprio come indole, ricordo la lettura del mercoledì fatta da Eleonora Buono proprio nelle scorse settimane, e l'habitus come ciò che si mostra invece fuori, no? Quindi è quanto di più intimo o è quanto di più esposto, o tutti e due. Strana faccenda questa dell'abitare, no? L'estremo dentro e l'estremo fuori, potremmo dire. Io non so se riesco a mettere silenzio sul cellulare, ci sto provando da un quarto d'ora, ovviamente, cioè, anzi da due ore. Sì, adesso è silenzio. Dicevo, ecco, allora dicevo questa. E allora, dicevo, adesso come lo ripeterei molto in sintesi quel tema dell'abitare? Direi che abbiamo imparato in qualche modo, in questo seminario, io ho imparato che in quella prima intuizione, ciò che è massimamente dentro, ciò che è massimamente fuori, l'apparenza, l'abito che fa il monaco, guarda un po', e ciò che è quanto più intimo invece la personalità, l'indole, eccetera. Ecco, abbiamo imparato che abitare indica o ha a che fare questo verbo con la coappartenenza di questi due che appaiono poli estremi. Una coappartenenza che, se vogliamo usare una parola, credo qui, per chi ha un po' nell'orecchio il lessico di Sini, sia familiare, una copartenenza che in realtà non è una copartenenza statica, è una copartenenza di soglia. L'abitare per noi ha interpellato uno strano non luogo che potremmo intendere come una soglia ritmica, cioè che si muove. Quindi una soglia mobile, ma come si muove? Cos'è che succede? In senso, una soglia è mobile perché c'è il terremoto, ma mobile perché è continuamente attraversata, continuamente passata di qua, di là, di qua, di là, di qua, di là. Però è praticata, una soglia praticata tra che cosa? Cioè che tiene assieme che cosa? O meglio, che rende correlati, inscindibili, che cosa? Beh, gli altri due verbi, insomma, che giocavano dentro l'abitare, il confinare, oggi si è detto il ritagliare, il figurare, no, il tracciare, e lo sconfinare. E questo è il punto, secondo me, uno dei punti nodali che noi abbiamo agganciato, visto da sin dall'inizio, cioè lo sconfinare e il confinare. L'intimo intimo e l'estrinseco estrinseco, no? Il dentro dentro e il fuori fuori. Laddove lo sconfinare, ecco, proprio lo sconfinare, cioè lo smarginare, potremmo dire, è ciò che riecheggiava sin dall'inizio nel titolo di questo seminario, Trasfigurazione. Quando dicemmo, adesso non ricordo appunto chi, quando immaginammo, no, di lavorare sulla trasfigurazione, tra le altre cose aneddotiche che potremmo condividere, ad esempio il fatto che io avvertivo, che, appunto, io stavo assistendo a delle trasfigurazioni, ma al di là di questo, ecco, il tema trasfigurazioni, quando lo scegliemmo, aveva a che fare con questo tema. Abitare è tenere assieme il figurare e continuamente il trasfigurare, cioè lo sconfinare dei confini. Perché soltanto trasfigurando, cioè sconfinando, accade che cosa? Il ritmo che dicevo prima. Ritmo è continuamente un ritorno variato, che non è mai identico, no? E quindi proprio il trasfigurare evocava il nodo di questo nostro seminario, cioè il fatto che si volesse fare il punto su quell'habitus o su quell'abitare che è un continuo riconfigurarsi, riconfinarsi degli abiti. Ora, il passaggio all'etica, che è un'altra espressione che si ne è usato, per me ha da molto tempo a che fare con questo, con l'addestramento a tollerare il continuo riconfigurarsi dell'habitus, tollerare l'essere sconfinanti continuamente, cioè essere continuamente riconfinanti, riconfiguranti. Quindi ha a che fare con lo stare su questa soglia oscillante che abbiamo ricordato come luogo dell'abitare, così come è stato qui interpellato. Passaggio all'etica per me voleva dire, vuole dire ancora, credo, passaggio ad un ethos, ad un esercizio, ad un'abitudine alla trasfigurazione. Si dice, metto sotto questo e poi muore. E questo ha a che fare con un tollerare la morte. Quelle piccole morti che sono gli orgasmi e le trasformazioni. Le trasformazioni, piccoli continui assaggi di morte. E che sono anche uno dei segreti di quello che qui a Mecri negli anni, nei seminari delle arti dinamiche in particolare, mi ha tenuto, mi ha colpita che oggi si ritornasse su questo luogo, abbiamo chiamato il teatro. Cioè, oltre che nella vita, torrente vissuta, l'unica esperienza, diciamo così, codificata, nella quale il nodo è proprio tollerare l'irripetibilità. Cioè tollerare che poi muore, ma muore proprio che non c'è più, che non lascia tracce. È la pratica performante, performativa, di quello che chiamiamo teatro. Capite? Cioè non la messa in scena di una drammaturgia come tale, ma l'accadimento scenico è quanto di più simile a questa unicità, a questa irraffigurabilità, irripetibilità, a questo profondo, ha detto anche Sini, di tutti i supporti, che accade unicamente mentre sprofonda, appunto, cioè mentre si figura. Come l'altro, o come dire, come lo sceno, l'alterità radicale, lo sconfinamento, lo sprofondamento della scena. Si tratta evidentemente di un habitus, quindi questo, no? Evocato dall'abitare nella prima sessione con quel gioco dei due estremi correlati, di un habitus, come possiamo dire, equilibristico, no? Sì, Egidio, vuoi intervenire subito? Prego, hai alzato la mano.
No, scusa, finisci, dopo.
Va bene, allora vado avanti. Benissimo, un habitus equilibristico. Ora, 20 anni fa circa, Sini questo habitus lo cominciò a chiamare, per chi ha letto un po' le sue cose, ha studiato un po' i suoi libri, lo cominciò a chiamare transito, no? Adesso è un lessico, è un lemma che non ricorre più tanto nel lessico di Sini, ma 20 anni fa ricorreva tanto, primi anni 2000 circa, no? Chiamò questo modo di abitare, lo chiamò transito, transitare, lo chiamò precisamente transito verità, che è il titolo che egli scelse per raccogliere i testi, le opere, i resti, che erano tracce di una trasfigurazione delle figure della enciclopedia filosofica, si chiama così infatti quella raccolta di 6 libri, per chi ce l'ha presente, ma per chi no ne prenda atto, vi informo che c'è un libro che non è un libro, perché sono 6 libri e ogni libro poi è fatto pieno di figure, è una moltiplicazione di figure che alla fine cominciano a ballare tra loro, giocano, che nacque come esercizio di Sini nell'attraversare, nel confrontarsi con le figure dell'enciclopedia filosofica. In qualche modo transito verità, appunto, che fu il titolo che lui scelse quando ci fu modo di raccogliere questi 6 libri, che furono l'inizio di un esercizio che arriva fino a qua, cioè arriva fino alle cose che ha detto Sini in questo seminario, secondo me, quando dovette scegliere questo nome, scelse appunto transito verità, cioè trasfigurazione, verità come trasfigurazione. Verità come trasfigurazione, verità come processo. Oggi pensavo, oggi, proprio adesso, quello è l'antefatto ed è anche il destino, capite? È il preliminare di quella che a Mecri, di quello che facciamo a Mecri, di tutto quello che facciamo, di quello che a Mecri chiamiamo la transdisciplinarità, un esercizio di transdisciplinarità, di transito fra le discipline, una postura di soglia, uno starci, uno stare attento, un diventare ponte, far passare, non trattenere, come esercizi non di meditazione tra sé e sé, ma come esercizi che si possano condividere, così da, mistero dei misteri, disporsi a essere pronti a fare in comune, cioè a costruire una operatività a più arti, articolata, che ovunque ci si trovi abbia questa abilità, riadotti o rimanifesti questo habitus. Bene, poi abitare, dunque, chiaramente rinviava questo lo abbiamo visto, l'abbiamo capito sempre più, dunque l'abitare non era tanto l'alloggiare da qualche parte, l'abitare a cui ci appellavamo all'inizio dell'anno scegliendo questo titolo, no? Abitare, disabitare, sconfinare, abitare come sconfinare, gioco di equilibrismo, qui sì, l'abitare aveva a che fare col figurare proprio, col figurare, col fingere e vabbè, per me, anche qua appunto i fantasmi che arrivano, sarebbe stato spontaneissimo andare da qui a dal figurare, segnare, eccetera, da qui a ciò che non è figura o all'irraffigurabile nella figura, come diceva il titolo del nostro seminario, no? E, Sini ci ha lavorato tanto su questa cosa, anche qui possiamo darci dei riferimenti bibliografici, no? E noi li abbiamo richiamati qui a Mecri. Ad esempio, nel seminario dedicato all'ornamento, al non figurale, al non figurativo, io partì proprio da là, no? E usai una citazione di un Sapere dei Segni, no? Alla prima pagina del Sapere dei Segni, Sini, dove appunto lui parla di figura e di aura, l'aura e la figura, di questo gioco di reciproco sconfinamento. Sarebbe venuto spontaneo andare là, ma ho voluto provare a non farla questa cosa, cioè appunto, no, stai qua appunto, resta su questo punto che ti emerge se ti concentri sulla tavola 4 e 4 bis, se le osservi, se le rievochi, no? Per me è stata questa emergenza, quindi anzitutto c'è un restare per me, un tollerare di restare, immobili e silenziosi. E per me questo è uno sforzo sovrano, perché invece sono una iperattiva. Voglio dire, e non si tratta di fare contemplazione, si tratta di fare spazio, appunto, cioè di fare spazio, di lasciare che questo spazio sia, che non sprofondi immediatamente. No? Quindi figurare, segnare, ecco, tracciare, oggi se ne ha detto incidere, iscrivere, appunto, perché questo ha a che fare con il dare spazio ad un esercizio di pensiero possibile. Questo è, mi sono detta, come proprio un dare un dove, no? Dare un dove. Sì, ne ha detto oggi, appunto, il foglio mondo è il luogo, è partito da là, no? Il foglio girasole, che perché sono giallini, no? Quindi dare un dove a che cosa? No? È all'essere qui, perché qui è un dove, ma è una indicazione di luogo, no? Ma come lo apri, come lo vedi, cioè come lo consideri, come lo tratti questo dove, questo luogo del qui? È soltanto se appunto lasci che si apra, che si dilati, che si faccia spazio. Ora, allora la questione dell'abitare, è proprio qui, no? Lo spazio, il dove, dove poggio, dove segno, dove si abita. Però qui che per me è emerso, no, una motivazione, è emersa una motivazione dell'aggancio a Figli della Terra. Perché per me la Terra è qui. Penso Terra e penso, io non penso al pianeta errante, se dico Terra. In realtà penso proprio a qui dove poggio, no? A qui dove poggio. Husserl avrebbe fatto queste considerazioni. Comunque sia, al qui dove poggio. Abitare la casa come abitare la terra. La terra è dove abito, mi sono detta, no? Allora tutta la questione dell'abitare, così come l'avevo rievocata, in qualche modo mi dava conforto. Cioè, ah, ecco perché era questa, no? I figli della terra che mi attraeva. E così mi sono fatto un racconto, cioè mi sono date i miei preliminari, diciamo così, un racconto del perché mi attraesse questa tavola in particolare, i figli della terra. dove il tema appunto è abitare la terra, noi che ne siamo figli, no? E dove abiti mai se non la terra, se non sulla terra? Però tu sei figlio dello spazio che abiti, capito? Cioè è stranissimo questo, no? Del dove abiti, quindi se la terra è madre, capito? Però è anche dove abito. È strano, no? Figli della terra, figli e abitatori, abitatrici della terra, era questo strano gioco. Quindi in qualche modo la terra è la casa. Abitare, si dice abitare la terra, abitare il pianeta terra, noi abitanti del pianeta, si dice, no? E poi si dice anche abitare la propria casa o il proprio alloggio, eccetera. La tavola 4, ecco in giro sul tavolo, esordisce con siamo figli della terra e della potenza del mondo, è la prima stazione. Ovviamente io non posso non dirvi che mentre, ecco perché, cioè devo raccontarvi come accadono proprio così, cioè che mentre queste cose, questi legami tra snodi, no, cominciavano a porsi, a manifestarsi, a me accade così, simultaneamente cominciavano cominciavano a sentire l'odore di qualcos'altro, come quando si mescolano odori, no? E tu ne stai seguendo uno e dici, ma questo cos'è? Non so, arrosto, mughetto, capito? E poi nel frattempo ne arriva un altro, con gli odori, dico odori perché l'esempio olfattivo è, credo, il più, sì, il più adatto a raccontare quello che voglio raccontare, cioè come accade, cioè dove sei tu, no? Mentre procede, prepari un intervento a Mecrino. Ecco, io ad esempio non inizio subito a scrivere, io non uso fogli, appunto, per me c'è questo lungo e molto faticoso e molto silenzioso star là, no? Cioè, star là. Faticoso perché spesso vorrei andarmene, cioè non sento molto a mio agio, insomma, non sai che stia tanto bene, quindi non è contemplazione, uscita da sé, liberazione, è proprio un morca miseria, aspetto che vorrei andarmene, resto qua. E intanto qualcosa emerge. Tra le cose che emergevano, anche nella contingenza di pagine, quaderni, cose che intanto ti circolano attorno, c'erano delle pagine di un libro di Sini dell'81, che si chiama Passare il segno, che ora è raccolto nel volume delle opere, nel tomo delle opere che si chiama Dalla semiotica alla tecnica, e che è il primo tomo del volume secondo, dedicato al tema del percorso verso l'evento. Boh, questioni simiane, per chi è curioso, insomma, si possono studiare e discutere. Ma in questo libro dell'81, Passare il segno, io ricordavo che c'era questa cosa dell'abitare, la casa, la terra. E allora sono andata, qualcosa era là, sbaglio, mi ricordo qualcosa, appunto, tornava e mi sono accorta che sì, che c'era. E infatti, nella parte. Il libro è diviso in tre parti, attenzione, che sono semiotica, i segni, il segnare, cosmologia, la potenza del mondo, il mondo, ogni segno è una cosmologia, ogni giudizio, diceva Peirce, una cosmologia, ogni figura è espressione di un mondo intero, ecco. E la terza parte è tecnica. Semiotica, cosmologia, tecnica. E vi preannuncio, ma non sono andata a fondo e non ve le racconterò, che per esempio, proprio nella parte su tecnica, guarda un po', emerge il tema politico. Tema politico, il tema della violenza, della decisione. C'è cioè della violenza intrinseca nella tecnica. Poi ci sono delle notazioni che sono anche appunto legate a quel momento, a quel percorso, a quell'epoca del lavoro di Simi e della situazione in cui si trovava a svolgerlo. Però dicevo, cavolo, ma c'è qualcosa, capite? La figura, i segni, semiotica, la potenza del mondo, la figurazione e la cosmologia. Lì dentro si mi ha parlato dell'abitare, da qualche parte devo andare a cascare le pagine, i passaggi, e poi la dimensione politica, del potere, della potenza, ecco, della potenza. E Simi, nella tavola 4 bis, infatti, parte proprio dalla potenza, e nel saggio che ha scritto, nel testo che ha scritto, dice: io dico politica, adesso va bene, dopo le premesse su ciò che non voglio dire, non voglio fare quando dico politica, fatte queste premesse, dopo queste premesse dice, scrive, per me dire politica, il lemma politica, il talismano politica, dice lui, evoca anzitutto potenza. E poi comincia il lavoro, potenza di fare e di non fare, ricordate la potenza negoziata, esercitata, e fa questo cammino. Allora, nella stazione 1 della tavola 4, Simi scrive: siamo figli della terra e della potenza del mondo. Potenza. Poi dirà in 4 bis, la questione politica è quella della potenza. Quindi era già lì, mi sono detta, no? Non, ecco, lo vedo adesso. Figli della terra e potenza del mondo. Potenza del mondo, cioè dimensione cosmologica. Ecco, l'abitare ha a che fare col mondo, col segnare e col fare mondo. E la potenza ha a che fare con la dimensione politica, cioè con la dimensione del potere, della dynamis, capite? Le arti dinamiche, noi diciamo qua a Mecri, no? Le arti efficaci, le arti potenti, la forza, la capacità sovrana, no? Tutto questo rinvia a quella che Simi ha chiamato poi grande politica. Grande politica, no? Che grande politica e potenza del mondo, appunto, che si agganciano in una specie di caleidoscopio, di snodo mobile, che tengono assieme ciò che qui abbiamo chiamato abitare, ciò che per me risuona nell'abitare, ciò che abbiamo chiamato il figurare, ciò che abbiamo chiamato lo sconfinare e ciò che abbiamo chiamato l'essere pronti a fare, il poter fare, la potenza di fare. Quindi, bene, allora qua mi si come dire, i puntini cominciavano a unirsi, cioè la figura cominciava a emergere. È a quel punto che per me si può cominciare a... Quindi è da un legame, capite? È da una piccola catena, non è mai... Il taglio, diciamo così, mi pare per me sia sempre già due. Non è mai un punto, no? Posto che il punto sia unidimensionale, che non è, perché non... la dimensione o è due o non è, non so, no? Per quanto restringa, ma comunque magari va in profondità. E in ogni caso, il primo confinamento è già un legame, è già un due, è già due punti che fanno costellazione. Nella stazione 2 Simi dice, ma il mondo non è una cosa. E poi stazione 3, mondo è l'altro ai confini del sapere. L'altro ai confini del sapere, quindi il tema della alterità, ecco, dell'alterità, dell'alterazione, dell'altro, era qua, era già presente, no? Allora, la potenza del mondo è la potenza dell'altro. Era scritto nella tavola, bastava appunto fermarsi a... È la potenza dell'altro, ma altro rispetto a che? Dice Simi. L'altro che sta ai confini, oggi ha parlato del preliminare, no? Dell'infinito che è pre prima della limitazione, ma che emerge soltanto nella limitazione, come il suo altro, come l'altro del limitato, come quell'infinita voce, ha detto Sini, che bisogna capire se tagliando si riesce o meno a far cantare. Allora, l'altro ai confini del sapere, ha detto Sini, ma certo, perché sapere è segnare, sapere è tagliare. Quindi tra l'abitare e il sapere, il conoscere, c'è una sostanziale identità. In nome di che cosa? Del segno. Perché figurare è segnare. E allora, bene, l'altro ai confini del sapere. Allora nuovamente qua, no, diceva, cavolo, è l'altro ai confini della figura, e cioè nuovamente è l'orlo, ciò che oltre l'orlo, fuori, ciò che sborda, che smarina, è la dimensione appunto ornamentale in termini figurativi, ciò che non riesce ad afferrare nessuna figura, ma che orla la figura, che al tempo stesso nella dynamis, nella riserva o la potenza trasfigurante. Perché la figura dovrebbe trasfigurare? Che cosa fa trasfigurare le figure? L'altro delle figure, quindi l'altro ai confini del sapere, l'altro delle figure è l'irraffigurabile nelle figure. Eccolo qua il nostro titolo che mi si chiariva, no? Questa alterità afigurale, che però è al limite della figura, è il mondo di cui ogni foglio mondo è figura. O il sole di cui ogni foglio girasole è il segno e al tempo stesso il sacrificio. Ecco, questo altro è però qui figurato, stazione 4, mi sembra, della tavola 4, ma datemi conferma, è però figurato come il nostro destino, in qualche modo. Tutto ciò che sappiamo, l'abbiamo imparato dalla terra, anche questo che dico, paradosso dimenticato. Scusatemi, ecco, nella stazione 3, piuttosto il mondo, che non è una cosa, stazione 2, è l'altro ai confini del sapere nella figura del destino. Eccolo qua, del destino, della destinazione, cioè del verso dove, no? In qualche modo. Quindi, questo altro che non è figurato, non è figurabile, ma che ha questa caratteristica che già Sini prima ha evocato e che accade in ogni foglio mondo, in ogni figura, in ogni segno, qui è figurato. E come è figurato? Cioè accade come, in quale figura? Nella figura del destino, nel nostro discorso, in questa tavola, in questo tableau, cioè nel nostro modo di abitare, praticare, confinare, ad esempio la tavola 4, stare nella tavola 4. No? Restare nella tavola 4. Paradosso dimenticato, perché è il gioco, dice nella stazione 4, no? L'abbiamo imparato dalla terra, anche questo che dico, paradosso dimenticato, come dire, certo, il foglio mondo, l'ha detto poco fa Sini, credo, viene dal mondo, è mondo, però al tempo stesso quello che chiamo mondo non è che il preliminare presupposto e quindi postposto dal porsi del confine, del ritaglio, di questo foglio, di questo inizio, di questa figura. Nelle pagine di Passare il segno, nell'edizione questa nuova, nelle opere, siamo dopo la pagina 90, adesso io orientativamente vi dico pagina 91-93, poi fino a pagina 98-99 seguenti, c'è una cavalcata interessantissima, che poi se volete possiamo guardare, leggere assieme, mi sono presa anche gli appunti dei passaggi precisi, nella quale Sini, siamo nella sezione cosmologia, parla dell'interpretare segni e quindi del costruire figure in quello che lui immagina essere lo stare al mondo, l'abitare cosmologico in epoca protostorica, anche lui, cioè prima della storia, cioè prima di quell'istoriarsi del sapere cronico che si individua come una delle caratteristiche della filosofia dal suo nascere fino a noi, fino alla scienza, alla tecnica moderne, non fino alla filosofia moderna. Quindi nel mondo protostorico, questo lui si figura appunto in passare il segno, un esercizio che chiaramente dice dell'altro, del suo figurare presente in corso allora, lì lui dice nell'abitare protostorico dal cielo veniva il senso della terra. Ecco, no? Che senso, cioè cosa significasse essere figli della terra? Questo lo si leggeva nel cielo. E abitare la terra voleva dire saper decifrare le figure celesti, i segni celesti. Detto molto più chiaramente, i segni di ogni decifrare, le figure, no? Che figuravano l'essere terrestri, l'abitare la terra, erano le costellazioni, erano i movimenti e le combinatorie fra i signa celesti. E dice anche com'è che queste comunità, questi umani, affidavano alle loro figure più illustri, ai loro elementi più illustri, il lavoro di contemplare e interpretare i segni del cielo. Perché abitare la terra voleva dire abitare il legame con quello che è sconfinante rispetto alla terra, altro, le divinità, le ha evocate anche oggi, sì, curiosamente, le divinità, quell'altro, quell'infinito, rispetto al quale il finito prendeva forma e figura. Dal cielo veniva il senso della terra. Un cielo che, vi prego di notare, si evoca in quelle pagine come un cielo che si manifesta, che parla all'interpretante, all'interpretazione necessaria, a condizione di essere contemplato in silenzio, no? Una silenziosa contemplazione del cielo notturno, della volta notturna, contemplare in silenzio la volta notturna, il silenzio infinito di ciò che è preliminare e extraliminare rispetto alla propria terrestrità, come forse avrebbe detto Rilke. Questo era interpretare e sapere il dove e il come del proprio destino terreno. Questa è la tesi di Sini, no? Ci sono stati modi dell'abitare, dell'essere terrestri, per i quali il senso della terrestrità, come e dove sei e come ci stai, cosa c'è da fare, cosa siamo pronti a fare in comune, quindi capite la dimensione politica dell'abitare dell'umano, aveva la propria caratteristica peculiare nel suo legame con quell'ultraliminarità che si manifestava ad uno sguardo attento, silenzioso, responsabile e sacrale, che era lo sguardo dell'interpretante. Com'è che queste umanità affidavano questo compito ai loro membri più illustri, dice Sini, no? Come spiegare questo se non nel senso che costoro erano ritenuti necessari, fondamentali per la vita della collettività? E Sini oggi dice appunto, vi racconto un aneddoto, appunto, ero andato a vedere, c'era traffico, e queste suore di clausura, mi sono reso conto che facevano per la collettività qualcosa di molto molto più necessario di quel che stavo facendo io invece strombazzando mentre ero in coda andando a visitare. Quindi torna questa immagine, no? L'immagine di un destino della terra che è scritto nel cielo, di un destino della terrestrità che è scritto nella sua alterità radicale. E poi, boom, in queste stesse pagine c'è il passaggio in cui Sini dice qualcosa che è straordinario, secondo me, straordinario perché quando lo lessi mi fece molto irritare e io mi resi conto che non lo condividevo profondamente. Dice e ribadisce più volte che la filosofia e dunque a catena la scienza e la tecnica moderne, sono la fine della cosmologia. Cioè che quella era la cosmologia, che quella è una cosmologia, che solo quello, no? È un racconto possibile sul che cosa hai da pensare del mondo, cosa ti dice il mondo, come interpreti il mondo, e che l'avvento della filosofia, cioè di una descrizione logico-argomentativa non contraddittoria, che chiude col mito, col racconto, con l'oltranza, che descrive i fatti, diciamo così, l'avvento di tutto ciò, trionfante poi appunto nella filosofia moderna e nella sua realizzazione nelle scienze, nelle discipline di settore, bene, tutto questo, l'avvento di tutto questo è la fine della cosmologia. E dice, citazione, noi siamo impossibilitati a esperire il senso cosmologico dell'abitare e la sua relazione con l'esistenza. Cioè siamo impossibilitati a esperire il legame tra micro e macro, tra essere terra e cielo, cioè tra il qui e l'altrove. Allora, si è rotto il legame cielo-terra. Non abbiamo più domande, anche di Cessini, sul senso dell'abitare, perché non abbiamo più domande. Abbiamo curiosità, dice, scrive così in passare sede. Siamo curiosi di sapere come va questo, come si muove questa stella, come funzionano le cose, ma non abbiamo domande che riguardino la nostra esistenza. E da qui, in passare il segno, Cini cosa fa? Volge l'attenzione a Heidegger. A quello stesso Heidegger di abitare, costruire, pensare, cui si è dedicato Gabriele Pasqui nella sessione, nella prima sessione delle sue letture del mercoledì, a cui rinvio, insomma, a chi non avesse chiaro. Però veramente mi ha colpita tantissimo appunto sostare sui fini della terra, su questa evocazione dell'alterità, dell'infinito come l'altro che è qui, eccetera, messa a confronto con quel passaggio così anche sofferto attraverso lo Heidegger di quel testo, che è un testo, come sapete, dei primi degli anni 50. Mi ha colpita perché, come ha benissimo mostrato Pasqui nella sua lettura con grande capacità di sintesi, la prospettiva heideggeriana è molto simile a quella che Cini ha evocato qua, no? Fino a qua, cioè nell'81, abitare la terra e abitare il legame cielo-terra, noi l'abbiamo perduto, si è spezzato, non abbiamo più i divini, non abbiamo più un nostro dove, siamo appunto, non abbiamo più la possibilità di questa correlazione, parentesi, quindi la funzione dell'interpretante, di colui che ascolta, che guarda gli astri, insomma, capite? Il monaco, l'intellettuale, la figura che è solitaria, che guarda sempre, questa figura è franata, e noi, direbbe Heidegger appunto, siamo nell'oblio del senso dell'abitare. E Cini dice, non abbiamo più cosmologia, non è più possibile una cosmologia, e aggiungo, dunque non è più possibile una politica. Se la cosmologia è appunto il sapere interpretante della relazione all'altro, all'infinito altro, diciamo così, e se politica è appunto il fare insieme, cioè il mettere assieme le alterità, beh, allora noi è chiaro, non abbiamo più né cosmologia né politica. E questa è la posizione, secondo me, su questo Carlo, vediamo, che emerge da quelle pagine così intense, dense, anche arrabbiate, dei primi anni Ottanta, di passare il secolo. Sapete che Heidegger insiste sul fatto che viene prima l'abitare del costruire, che l'abitare ha a che fare proprio con il rimanere, lo stare nella prossimità, e poi con il curare quel che è qui, quel che è prossimo. Quindi l'abitare heideggeriano, l'abitare la terra, l'essere figli abitare da terrestri, no? Cioè essere sulla terra, cioè da mortali, dice Heidegger, l'abitare ha la sua essenza, dice Heidegger, che non si occupa mai del suo dire, va bene, ha a che fare con restare, il famoso buan, no? Il verbo a cui si riferisce, ma in questo restare non c'è mai l'alterità, non c'è mai la coabitazione, ad esempio, di cui parlava Pasqui. Cioè, la quadratura heideggeriana, che pure Sini evoca, è una quadratura che è proprio un confinamento, senza possibilità di sconfinare, cioè senza mai fare conti con lo sconfinare. Il problema è solo restare. Ok? Allora dicevo, il problema iniziale per me è restare, mentre invece vorrei andare nel lavoro. Ora sto dicendo. C'è un modo, cioè, di pensare, di praticare l'abitare che è insistitamente solo il suo restare e che non fa mai conti con lo sconfinare, cioè con l'alterità. Questo modo è perfettamente evocato con tutto il carico di grandiosità, di riflessione, ma anche di nostalgia, nel modo di dire l'abitare, il senso dell'abitare di Heidegger. Che è un modo che non prevede alterità né l'altro con cui coabito, perché ad esempio gli dèi con cui si coabitava non sono l'altro radicale, capite? Sono ciò che è composto nel quadrato, nel tenere assieme, sono parte della mia casa, potremmo dire. Questo vuol dire che in quel modo di intendere l'abitare non c'è mai quello che Sini ha chiamato l'alterità radicale, cioè la potenza del mondo. Non c'è mai la potenza del mondo, non c'è mai il disabitare, non c'è mai lo sconfinare, anzi, c'è il terrore dello sradicamento. Quel modo di abitare, quel modo di intendere l'abitare, era l'espressione per me oggi, e secondo me anche il seminario che abbiamo, che si ne ha condotto fino a qua, ci ha portati su questa soglia, quel modo di pensare all'abitare era in appello al radicamento, all'appartenenza, alla prossimità, alla negazione dell'alterità e quindi alla negazione di una possibilità. Lì sì, di politico, di grande politica, come è stata evocata da Sini. Infatti questa assenza dell'alterità nell'abitare, che poi per Heidegger anche l'essere, nell'essere figli della terra, l'assenza dell'alterità, la non contemplazione dell'alterità, implica che in vero la cosmologia della, no, che tiene tutto assieme, tutto in un qui composto, immobile, è una cosmologia del finito. Non è una cosmologia dell'infinito. Quell'infinito che si ne evocava, come il preliminare di ogni figura, di ogni taglio. È una cosmologia del finito. Passare il segno poi cammina, va avanti, adesso lo lasciamo andare, vi dico che va avanti richiamando i suoi grandi morti, no? Quindi le grandi cosmologie moderne, avendo come punto di snodo proprio Giordano Bruno. E il suo pensiero dell'infinito, no? È quella cosmologia dell'infinito. Ma se torniamo alla tavola 4, ecco, nella stazione 5, 5-7, nella 5 si dice: non siamo nati sul pianeta sapendo parlare, ma come soggetti di abiti divenuti. Quindi qua evoca subito qualcosa che lì non c'era, cioè l'essere non, come dire, nati parlanti, ma l'essere in una catena mobile, l'essere manifestazione transitoria di una catena mobile di abiti, di forme dell'abitare, di modi dell'abitare divenuti. E qua lui dice, donde il talismano delle parole, stazione 7 e stazione 8, e l'epopea delle interpretazioni, cioè dei modi dell'abitare. Allora, arrivata qui, mi sono fermata. la questione del linguaggio, del discorso, era fortissima, era presente sia nelle tappe del lavoro di Sini, sia nelle pagine di Heidegger. Ma qual è lo scarto che qua si è verificato? Cos'è che qui non emerge e che non c'era? Cos'è il nodo del modo in cui Sini ha trattato l'abitare qua? Che cosa mi colpisce? Ecco, quello che mi colpisce, quello che non c'era là, è il modo in cui l'abitare si è configurato per noi in questo seminario al cuore dello sconfinamento, nell'ottica dello sconfinamento. Soltanto recuperando come peculiare dell'abitare lo sconfinare, ciò da cui siamo partiti, lo sconfinare, il trasfigurare, si può recuperare la dimensione pratica, gli abiti divenuti e divenienti del fare. E in questo senso il linguaggio, abita nel linguaggio, diceva Heidegger, il mortale, non è una, come dire, uno status, ma è esso stesso, se ne parla di discorso, è esso stesso una transitoria, per quanto per noi fondamentale, manifestazione del mondo. In fondo anche i nostri discorsi non sono che reiterazioni di fogli mondo. Questo è quello che mi è parso di vedere. E nello sconfinamento la reversibilità. Cioè, Sini ha detto, quando inizio, il preliminare, e poi l'ha descritto, poi ha concluso dicendo, ecco, questo racconto del preliminare è già liminare, cioè è già un nuovo confinamento, è già una nuova figura. Questo evoca una sorta di, e questo è un nodo per me fondamentale, di reversibilità piena tra il foglio del mondo, cioè tra gli incompossibili. Quello che è il paradosso, no? Foglio, mondo, figura, sconfinamento, finito, infinito, questo sapere, tutto quello che è l'alterità potente di cui questo sapere è continua manifestazione e tradimento, traduzione, questa polarità è in realtà una reversibilità. Il paradosso è una reversibilità, questo è il punto. Non, nell'ottica dell'infinito bruniano, appunto, lì dove non c'è più l'alto e il basso, il cielo non c'è più, non interpretiamo più il cielo perché noi siamo figli della terra, perché il cielo è qua, perché la terra è il cielo, il cielo è la terra per noi che diciamo appunto non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna, no? Questa è l'inversione della reversibilità nell'infinito. Ora, è possibile allora una reversibilità tra il qui e là, un esercizio, un ethos, una pratica nel sapere di piena reversibilità, una sorta di cosmologia dell'ubiquità, una politica e una cosmologia dell'ubiquità, una politica dell'ubiquità, una politica del raccordo tra tutti dove in movimento, che raccordo che accade qui, in ogni qui, in ogni foglio mondo, in ogni figura, in ogni decisione. La potenza dell'altro, no? È l'altro ai confini del sapere, la potenza della politica, capacità di fare e di non fare. La potenza è pensabile come una potenza ubiqua che, come dire, si addensa in ogni figurazione, in ogni figura, in ogni qui, in ogni dove, e che qui esercita la sua forza, come nella catena, no? Nel legame, nella concatenazione caleidoscopica con tutti dove, è possibile pensare l'abitare in questo modo, pensare il conoscere, l'interpretare, il segnare, il figurare in questo modo. È possibile, cioè, restare qui dove tutto è reversibile e tutto si rovescia e tutto si trasforma e tutto è anche l'altro? Sono queste un po' le domande, insomma, che mi sembrava infine di poter condividere, insomma, di poter portare qua come punto momentaneo di arrivo di questo esercizio sulla tavola 4 e 4 bis. Ecco, mi fermerei qua.
Dico una cosina rapida.
Certo, Carlo, e se vuoi possiamo anche fare un'altra pausa e prenderci una cosa.
Sono d'accordo, molto d'accordo sull'analisi che tu hai fatto. Il tuo problema, hai detto, è come si fa a formare gli altri.
Come si fa sì, ad addestrarsi, ad
Ad addestrarsi.
ascolto che.
Allora io la metterei in questi termini. Il problema di partenza fondamentale è il dialetto. Il dialetto in quanto superamento dell'idioletto. Il dialetto è quello che umanizza, perché io nasco che non so parlare, e poi parlo il dialetto, cioè quello che parlano gli adulti intorno a me, in quella configurazione, in quell'epoca, in quella strumentazione, eccetera, eccetera. Ma il dialetto è appunto un'arma a doppio taglio e Heidegger ci è caduto in pieno e io con lui allora in quegli anni.
Carlo, chiedi scusa, ti vedo aiutare.
Chiedo scusa, mille scuse, se è stato, le è andato tutto in malora.
Non c'è scritto nessun segnale.
Vedi, tu fai un'osservazione, ma non c'entra niente.
Io non capisco niente di queste cose.
Va bene, facciamo una pausa e torniamo tra
10 minuti. 10 minuti.
Prima volta che dicono che la Lega non bardi ai degli altri.
Loro inorridirebbero.
Beh, ma è come sparare su piano.